troubles, streaming beads of light. He saw his daddy and the controller, and he was feeling different. Face lit up with such naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And he looked around and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him.
11:47, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout. Siete sempre su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Voltiamo decisamente pagina e cominciamo con una serie di approfondimenti che vogliamo proporvi anche nelle prossime puntate sul tema del lavoro, delle trasformazioni del lavoro e di quanto l'impatto dell'industria 4.0 stia modificando nel rapporto di subordinazione del lavoro salariato. E l'aspetto interessante che emerge e che stiamo verificando oramai da qualche anno è che se tutta la grande ondata degli anni 80 e 90 aveva portato in qualche modo al ridursi dello spazio fabbrica, la fabbrica si riduce, meno magazzinaggio, ordini just in time, esternalizzazione di servizi fondamentali, dalla pulizia alla sicurezza, al trasporto, al controllo, riduzione della produzione, riduzione della proprietà stessa dei luoghi. Mentre una volta la fabbrica era dannatamente pesante, incideva sul territorio, lo attraversava, lo tagliava in due, costruiva intorno a sé quartieri satellite che costituivano le comunità operaie. Ecco, questa concentrazione voluta ovviamente non tanto per le esigenze della produzione quanto per quelle del controllo di chi era addetto a questa produzione, che sono state poi un po' smontate anche a causa delle lotte che hanno mostrato la debolezza intrinseca della grande concentrazione di tante persone con le stesse mansioni sottoposte a una rigida disciplina nello stesso luogo, e quindi poco per volta diversificazione di mansioni, esternalizzazione di ramo d'azienda. Nelle ex grandi fabbriche si entrava e si incontravano operai ed operaie con tute di colori diversi e con soprasimboli diversi, magari lavoravano alla stessa automobile ma avevano contratti differenti, condizioni di lavoro differenti, padroni differenti, anche se poi il padrone della piccola ditta di elettricisti che ha preso l'appalto dell'appalto dell'appalto dentro la grande mostruosa matriosca dei subappalti in realtà era a sua volta completamente dipendente dalla committenza, ma un tipo di dipendenza diversa. Si può mollare completamente la cooperativa, la si può lasciare a casa se non serve, non c'è bisogno di licenziare. Un processo che è andato avanti 30 anni e che oggi, come dire, si può dire compiuto. Ma contemporaneamente le grandi trasformazioni portate dall'industria 4.0 hanno reso sempre più importante lo snodo della logistica, lo snodo del quale, come dire, il nodo nella rete, in quel nodo che, come sempre sappiamo, può diventare anche il garbuglio, il punto in cui tutto si incastra. In realtà dovrebbe essere il posto dove tutto funziona perfettamente, tutto funziona velocemente, tutto funziona alla perfezione per garantire quel prodotto che tu hai cliccato da qualche parte in internet, hai ordinato da qualche parte in internet e poi magicamente arriva a casa tua impacchettato nel giro di pochissimo tempo. Questo è un po', come dire, l'e-commerce di cui Amazon indubbiamente è una delle aziende leader. Ma Amazon non è soltanto un'azienda leader dell'e-commerce, ma è anche luogo dove si sperimenta una sorta di schiavitù 2.0, questa la possiamo chiamare così, dove, come raccontava già qualche anno fa un cronista infiltrato all'interno di uno degli stabilimenti Amazon in Francia, mancano soltanto le frustate. So when you look into the sun, see all the things we haven't done. Was it better than to run and spend the summer flying? Now summer cannot come anyway. Il negozio si smaterializza, i grandi, grandissimi magazzini, i giganteschi mall che erano stati l'emblema degli anni 90 del secolo scorso e ancora di buona parte degli anni 10 di questo nostro secolo sono quasi tutti in crisi. Sono in crisi perché l'e-commerce ha acquistato e sta acquistando sempre maggiori fette di mercato. Non più interi pomeriggi passati tra gli scaffali, uscendo con enormi carrelli della spesa da trasportare in auto, da portare poi a casa, magari in una casa senza ascensore. Oggi click e-commerce è quello che desideri, ti viene recapitato direttamente a casa, con la possibilità di poter accedere ad un negozio sfavillante come pochi, e dove compri di tutto. La cosa che vi racconto, un piccolo aneddoto: stavo facendo una ricerca proprio su Amazon, visto che è stata protagonista di questo sciopero importante che ha messo in grande difficoltà gli stabilimenti di Piacenza in Italia, ma non solo Piacenza, e in Germania, per questo sciopero fatto venerdì scorso nel giorno del Black Friday. E tra la prima cosa che ho trovato cliccando schiavitù è stato un libro dedicato alla schiavitù, quella storica ovviamente, quella 1.0, che si potrà tranquillamente trovare in vendita su Amazon. So when you look into the sun and see the world you couldn't sun, it's not too late. Ma che cosa capita ad Amazon? Beh, non è una storia nuova, perché il cronista infiltrato di cui vi parlavamo prima c'è entrato già nel 2013, quindi la bellezza di 4 anni fa, e ha cercato di capire che cosa si nascondesse nella retroscena di Amazon, il controllo, il colosso statunitense, ovviamente del libro online, ma non soltanto del libro, ormai ci si vende di tutto. Un giornalista è andato a indagare facendosi assumere in uno dei magazzini di Amazon France a Montélimar nel sud-est, e da questa esperienza ha scritto un libro in cui racconta di dipendenti robot, di contratti precari, di compiti faticosi e ripetitivi, come percorrere 20 km ogni giorno tra i reparti di immensi depositi, perché poi questo sono, non sono luoghi di produzione, sono giganteschi depositi nei quali si condensano le più diverse merci che sono state ordinate, che provengono da altri immensi depositi. E l'autore di questo libro si chiama Jean-Baptiste Mallet, e aveva prima chiesto un'intervista ai responsabili di Amazon France, ma di fronte al rifiuto si è reso conto che per poter scoprire che cosa c'è dall'altro lato del monitor si sarebbe dovuto, fra virgolette, infiltrare. E scrive Mallet: ho scoperto che i dipendenti non avevano diritto di esprimersi sulle condizioni del loro lavoro, né nei media né con la famiglia, a dispetto delle regole del codice del lavoro. Insomma, se lo facevano rischiavano il licenziamento. La compagnia limita ogni forma di comunicazione, ha raccontato alla stampa transalpina. In vista del Natale nel 2012, Amazon France assumeva 1200 persone con contratto interinali per turni di 7 ore al giorno a 9,725 euro lordi all'ora. Malè è stato assunto nel magazzino, un hangar di 36.000 metri quadrati come picker. Il picker è il raccoglitore, ossia l'operaio che percorre a piedi 20-25 km ogni giorno per andare a cercare prodotti, libri, CD o ogni altro oggetto venduto su Amazon, caricarli su carrelli e portarli al packer, l'imbacillatore. Faceva turni di notte, dalle 21.30 alle 4.50. Ogni suo gesto era estremamente codificato, dal modo di manipolare i carrelli, la marcia indietro è vietata, a come impilare gli articoli per dimensioni, con il codice a barre verso il basso, eccetera. Come tutti i dipendenti, era munito di uno sbirro elettronico, ossia uno scanner con sistema GPS che controlla in tempo reale spostamenti, velocità dei gesti ed eventuali tempi di pausa. Un rapporto finale di produttività gli veniva consegnato a fine turno. I picker modelli, dice, devono tenere un ritmo di 130 articoli all'ora, davvero molto alto considerando che all'inizio non si riesce a caricare più di 50 oggetti, vengono dolori di schiena, collo, ai polsi, le gambe si pietrificano. Se gli obiettivi non sono tenuti si viene sanzionati, solo i dipendenti più produttivi possono sperare in un contratto a tempo indeterminato. I clienti di Amazon, sottolinea, devono sapere tutto questo quando fanno le loro ordinazioni, devono sapere che i dipendenti vengono inebetiti e trasformati in robot e pensare che il motto interno all'azienda, aggiunge, è «Work hard, have fun, make history». Insomma, lavora duro, divertiti e farai la storia. Beh, indubbiamente chi ci lavora la storia non la sta facendo, ma Jeff Bezos, il grande capo di Amazon, la sta scrivendo sulle schiene e sui corpi di tanta gente ed è una storia che, anche se al 2.0, ci ricorda da vicino tanto di quello che sta accadendo nei nostri giorni e ci spiega anche tanta parte delle ragioni di chi si è messo in sciopero, di chi ha deciso di far saltare tutto, rendendosi conto di un fatto. Avevamo detto, è finita la fabbrica hard, è stata in qualche modo smembrata, demolita, esternalizzata, portata all'estero, sottoposta a cessione di ramo d'azienda, ma grazie a questi mega depositi nel dismistamento esistono dei nuovi nodi che, se vengono bloccati, interrompono il flusso lungo tutta una rete di interessi potentissimi. È per questo motivo che le lotte nella logistica hanno assunto una così grande importanza in questi anni. Vi abbiamo parlato di questa testimonianza che ci proviene dalla Francia, dal magazzino Amazon di Montélimar, dove si era recato questo giornalista francese. Adesso passiamo a dare un'occhiata a Piacenza, cuore dello smistamento in Italia. We'd rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who... I bagni del magazzino di Piacenza sono i più puliti d'Italia. Come mai? Perché i lavoratori Amazon non vanno più nemmeno al bagno. Il racconto di chi lavora nel magazzino di Piacenza della multinazionale di Jeff Bezos è molto chiaro. I bagni sono sempre puliti perché nessuno li usa. La pressione è talmente tanta che per non perdere tempo non facciamo nemmeno la pipì. siamo a Castel San Giovanni, siamo in provincia di Piacenza e qui c'è il magazzino Amazon più grande d'Italia. Sono 86.000 metri quadri, 830 dipendenti, circa e 100-120.000 prodotti scaricati ogni giorno dai camion. Un labirinto di scaffali e nastri trasportatori dove arrivano e partono gli acquisti che facciamo comodamente online dal nostro computer. Basta un clic per vederci recapitare da chissà dove un paio di auricolari per il nostro smartphone. Appena l'ordine parte nei magazzini come quello di Piacenza si attiva il conto alla rovescia. Sono negozi che noi non vediamo, dove ogni secondo è calcolato, ogni mossa dei lavoratori controllata. Perdere tempo è un peccato capitale. Andare in bagno si può, ma alla fine nessuno ci va, ci racconta chi lavora. La parola d'ordine di Jeff Bezos è velocità, che non significa camminare tra gli scaffali a passo sfedito. Qui corriamo letteralmente, lavoriamo sempre con il fiatone, raccontano gli addetti di Piacenza. La pressione è alta, i manager calcolano i singoli minuti e andare a fare pipì o bere un bicchiere d'acqua non è ben visto dai capi. Ti senti in imbarazzo a farlo, anche nei confronti dei colleghi. Ecco perché i bagni sono sempre puliti. E questa è la realtà che si nasconde dietro i nostri click. E ci scrive Cichin, sempre più padroni fatti per chiudere il cerchio del business, in pratica schiavismo, ovviamente siamo d'accordo. Se qualcuno che ci ascolta volesse raccontarci la sua storia di lavoro, la sua storia di cottimo, la sua storia di precariato, ovviamente ci contatti in diretta oppure scrivendoci ad anares@inventati.org. Ma vediamo come va una giornata di lavoro alla magazzini Amazon di Piacenza, quella dello sciopero del Black Friday. La mattina si fa un primo briefing, bella espressione inglese. Insomma, bisogna stare lì tutti in piedi ed ascoltare. I lavoratori vengono invitati dal manager a fare stretching tutti insieme. Poi si illustra una success story interna all'azienda o no. Il manager fa una previsione di quanti oggetti arriveranno sul nastro quel giorno, si fa un applauso e si parte spediti. Insomma, ti danno la carica come si potrebbe fare ad un robot montato a molle. Stretching, una storia di grande successo, l'annuncio dei guai che ti aspettano per la giornata e via di corsa. Ci sono dei specifici standard, dicono i lavoratori, che devi raggiungere. Se sei un receive, cioè uno di quelli che registra con la pistola laser tutto quello che arriva e passa sul nastro, l'obiettivo aziendale è di 300 oggetti l'ora, vale a dire 5 al minuto. Una volta memorizzati nel computer, a portare gli oggetti negli scaffali sono i runner, che non per caso lo scrivono in inglese, ma vuol dire corridori. Riempiono le ceste, spesso pesanti, e corrono senza sosta da una parte all'altra del magazzino. Sono giovani, quasi tutti provenienti dall'est Europa. Per gli oggetti più grandi, elettrodomestici, televisori, eccetera, si usano invece i muletti. Dall'altra parte del magazzino c'è chi si occupa dell'outbound, cioè dell'uscita degli oggetti che arrivano nelle nostre case. Ogni addetto ha un tot di secondi per trovare i prodotti. Anche qui tutto è registrato e calcolato sulla pistola laser. Una vera e propria catena di montaggio 3.0, controllata dal primo all'ultimo momento, altro che i segni contaminuti degli anni 10, quelli che provocarono il grande sciopero delle lancette. Appena un lavoratore comincia a usare una pistola laser, il suo nome viene associato all'apparecchio, così che i manager possano calcolare i tempi di lavoro. Sanno in tempo reale cosa fai e in quanto tempo lo fai, raccontano. E se sei fermo al computer, c'è la telecamera che passa 4 o 5 volte durante il turno per controllare la postazione. Stress, fatica, ansia. È così che i lavoratori descrivono il clima in magazzino. Tutti devono avere il cartellino sempre visibile per essere riconoscibili, ci raccontano. Quello di chi ha il contratto a tempo indeterminato è verde. Quelli con il tempo determinato, che sono la maggioranza, invece ce l'hanno blu. E sono proprio quelli con il contratto in scadenza a dover seguire gli standard aziendali richiesti per sperare nell'assunzione. C'è l'ossessione della produttività. È stressante, non ti puoi mai fermare perché sei sempre monitorato. E poi c'è anche l'ossessione della sicurezza. I cartelli ti ricordano di usare i guanti, ti correggono se non ti pieghi sulle ginocchia per prendere i pacchi. Ma se ci sono molti prodotti da smistare, chiudono tutti un occhio. I turni ci sono, tanti vengono assunti all'inizio con un part-time, ma poi ti fermi sempre di più del dovuto. Could it stop the sunrise, hearing you weep? You're not seen, you're not heard, but I stand by my word. Came a thousand miles just to catch you while you're smiling. C'è arrivato un messaggio amaro che ci dice: lavoro nell'immagine da 25 anni. Negli ultimi anni siamo arrivati a circa 10 euro l'ora lordi, senza trasferte, eccetera, ma con responsabilità pesanti. Se bruci un evento non lavori più e devi ancora essere grato. Io sono immigrato e sono felice. Your hand holding tight. And the memory stays clear with a song that you hear. Torniamo a Piacenza. Quando si entra in azienda si lascia tutto negli armadietti e si passa sotto un metal detector come quello degli aeroporti in entrata e uscita per evitare i furti di merce. Se hai qualcosa con te, la guardia di sicurezza fotografa tutto e poi ti fa passare. A metà turno c'è una pausa di mezz'ora, ma anche quella la fai di corsa, raccontano. Devi passare il metal detector in uscita, scendere sotto e prendere le tue cose nell'armadietto. A conti fatti ti restano sì e no 12-13 minuti di pausa e torni sempre correndo col fiatone. Ogni minuto è prezioso. Se un lavoratore non raggiunge gli standard stabiliti dall'azienda, partono i richiami. Dipende da quanto sei sotto la soglia, spiegano. Se hai raggiunto il 50% ti fanno una lettera di richiamo. Se invece la seconda o la terza ti licenziano. Se sei arrivato all'80-85% il manager ti convoca. Ti dice di andare più veloce con frasi del tipo: se non raggiungi gli standard se ne va del tuo futuro. La pressione a fare presto è continua. Diventi uno dei loro robot. Appena un lavoratore arriva al magazzino, viene formato per muoversi a ritmi martellanti, ciascuno con una piccola mansione da ripetere e ripetere, tante volte per quanti sono i nostri ordini. Molti mollano, i contratti sono brevi, ma la paga oraria è buona, dicono, 7,50-8 euro l'ora. Ed Amazon si assume sempre, soprattutto nei picchi stagionali come Natale, e il ricambio è continuo. Se non ti mandano via loro, vai via tu. Spesso ti richiamano quando ne hanno bisogno, come se fosse un lavoro stagionale. Possibilità di carriera non ce ne sono, raccontano i ragazzi. Molti sono giovani che sono qui per farsi qualche soldo. Prima si andava nei bar o nei pub, ora c'è Amazon. Tanto lo sai che non resisterai per molto a questi ritmi. L'età media è di 31 anni. ma c'è anche qualcuno più grande che ha perso il lavoro e nei magazzini di Piacenza ha trovato un'occasione di impiego. Io mi faccio un po' di soldi e me ne vado, racconta un ragazzo, ma c'è chi ha famiglia e a questi ritmi deve resistere, altrimenti lo sbattono fuori. È il capitalismo 4.0, ma con le stesse identiche caratteristiche dell'alba, dello sfruttamento umano. Ci torneremo ancora la prossima settimana con ulteriori approfondimenti da Amazon, ma non solo. Ma vogliamo concludere con un articolo dove si parla di Amazon negli Stati Uniti e con le dichiarazioni di una donna che ci ha lavorato, che dice: non ho una casa dove abitare e tuttavia le mie giornate peggiori sono meglio delle migliori passate a lavorare per Amazon. E così il racconto di una donna americana che ha deciso di lasciare il posto di facchina in un magazzino della Pennsylvania. Secondo le statistiche della stessa Amazon, ero una delle più produttive e responsabili degli ordini, ero una macchina. Ma quello che non sapevano è che andavo veloce, perché se avessi rallentato il ritmo anche solo per un minuto sarei collassata dalla noia e dalla stanchezza. Questo dice Nicole Grassley per il quotidiano britannico The Guardian. E ovviamente Nicole dopo un po' ha mollato.